Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il ricordo della Santa Cleglia è per noi in modo speciale un atto di gratitudine, di riconoscenza, per l'amicizia, per il legame con tanti, ma in particolare anche con tutta la comunità. Chiediamo la sua intercessione, la sua vicinanza. Chiediamo nuove grazie anche per la sua amicizia, per la sua intercessione.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 8, versetti 31-38. Gesù allora disse a quei giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro.
Parola del Signore.
Ecco, vediamo il nostro brano di oggi. Abbiamo un po' faticato nei brani precedenti, il brano precedente in particolare. Per introdurre bisogna solo segnalare un punto che è proprio al versetto 38. La CEI segue una lezione. Dunque, la CEI, il versetto 38, dice: anche voi dunque, adesso io non ce l'ho sotto, anche voi dunque, la seconda parte del versetto, fate ciò che ascoltaste, che avete ascoltato dal Padre vostro. Anche il testo critico che abbiamo sotto, che ho anch'io, esclude che si dica Padre vostro. Tutti i codici migliori non hanno Padre vostro, hanno dal Padre. Io faccio quello che vedo fare dal Padre, dice Gesù, e anche voi fate. Qui probabilmente allora va inteso come un imperativo. Io faccio quello che odo dal Padre, quello che ho visto dal Padre, anche voi dovete fare quello che udiste dal Padre. Probabilmente l'aggiunta dal Padre vostro ha un senso, però è una specie di anticipo di ciò che seguirà. Quando Gesù dirà il Padre vostro è il diavolo, e quindi è probabilmente per questo che qui alcuni codici, alcune interpretazioni hanno aggiunto Padre vostro, ma è chiaro che cambia l'interpretazione del versetto, evidente. In un caso il Padre è lo stesso della prima parte del versetto, è Dio, e quindi sarebbe un'esortazione. Nel secondo caso è già una specie di anticipo, il Padre vostro è un altro rispetto al Padre mio, e quindi dal punto di vista testuale direi che anche il testo che abbiamo sotto dà per sicuro che vostro non c'è in questo versetto. Ecco, e questo era solo per introdurre su questo punto del dialogo, che si arresta a questo punto. Naturalmente il dialogo prosegue e noi dobbiamo concentrarci sui versetti di oggi.
Il versetto 31 è legato al versetto 30 che abbiamo lasciato ieri, che dice appunto: molti giudei credettero in lui, e Gesù si rivolge proprio a questi giudei che hanno creduto in lui. Però c'è un problema, che appunto, cioè, quale fede bisogna, come dire, attribuire a questi giudei, che vediamo poi nel percorso fino alla fine del capitolo, che poi tentano di uccidere Gesù. Quindi,
non è pensabile che se uno crede in Gesù
appunto,
può uccidere?
No.
Tu dici una cosa ovvia.
Come? Beh, però qui l'abbiamo così. Allora a me sembrava questo, che Gesù, ecco, chiede a questi giudei che hanno creduto, prima di tutto, di rimanere nella sua parola. Questi primi versetti, cioè questa parola del Signore è di un'altezza e di una bellezza, cioè che il discepolo, se credete in me, la verità, avrete la verità e la verità vi farà liberi. Ecco, c'è un crescendo, mi sembrava che fosse proprio un invito a quelli che hanno creduto di rimanere. Questo verbo sappiamo che è classico in Giovanni, in questo capitolo viene solo in questi versetti, e poi lo ritroviamo nei discorsi dell'addio, rimanere. Quindi il Signore chiede loro, appunto per poi non cadere, ecco, nel loro peccato, come dice, di rimanere, prima di tutto di rimanere. Il vero discepolo rimane nella parola del Signore. Ecco, e la seconda cosa, ecco, seguo passo passo questi primo versetto, che dice appunto e conosce la verità. Ecco, che cos'è questa verità, che se si rimane nella parola si conosce la verità? Cioè, a me sembrava che si conosce la rivelazione di Dio che opera nel Figlio. Questa è la verità che Gesù vuole che si conosca, no? Il Padre che si rivela in Gesù Cristo, il rapporto intimo tra il Padre e il Figlio, e che il Figlio libera dal peccato. Mi sembrava che fosse questa la grande verità che il discepolo deve sapere, deve conoscere, e questa verità ci fa liberi. Anche questo, dice, vi farà liberi. Questa libertà è un dono continuo del Signore, e io lo vedevo legato moltissimo la libertà dal peccato. L'abbiamo visto nei versetti precedenti, ecco, non è una libertà certamente da situazioni umane, la libertà nella rivelazione di Gesù che perdona il peccato. Mi sembrava che fosse questa, cioè una liberazione in senso religioso e spirituale. In questa libertà è una conquista, ecco, non è un possesso dell'uomo. L'uomo non può darsi questa libertà, perché l'uomo, senza questa verità che Cristo è venuto a trasmettere, la volontà del Padre di liberare dal peccato, è un dono che continuamente va sperimentato.
Ho visto una nota che sottolinea molto il fatto che al versetto 30 dice: molti credettero in lui, e al versetto 31 dice: coloro, ai giudei che gli avevano creduto. Insomma, forse un po', non so se è una forzatura, comunque insomma, dice che c'è una distinzione, ecco, perché credere in lui vuol dire proprio aderire, invece al versetto 31 credere a lui sembra che sia più una, così, un'adesione iniziale ancora, insomma, credere alla sua parola, insomma, ascoltarlo. E quindi Gesù sembra che, ecco, si riferisca non agli stessi ma ad altri, e quindi esorta a, insomma, continuare il cammino. però questo non è un pensiero mio, io anche mi ero chiesta più che cosa volesse dire la verità, questa verità che farà liberi, e l'ho letta alla luce di quello che dice Gesù subito dopo il versetto 34, e in verità vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Quindi la verità è proprio, insomma, questo riconoscimento, è Gesù la verità, insomma, è tante cose, ecco, la verità è Dio, però, insomma, da parte dell'uomo è proprio questo riconoscimento del proprio stato, insomma, di uomini peccatori. E ho letto la prima lettera a Giovanni che dice: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.
Anche per me la questione di chi sono questi a cui Gesù si rivolge, questione rimasta oscura, perché appunto il prosieguo del discorso, che non dice esplicitamente che lui si rivolga ad altri, porta a dire che sono persone che cercano di uccidere, mettiamo pure che sia cercati di uccidere in senso generale, non voi specificamente, ma in senso più largo, però...
Largo in che senso largo? Cioè?
Beh, voi impersonale, non voi tu, ma voi...
In generale.
Voi che siete qui, voi in questa generazione, voi giudei, non so, voi i vostri capi, ecco, in senso più generico, però si fa... questo solo per dire appunto che mi è rimasto più oscuro, ma quello che mi ha attratto di più è evidentemente questa frase iniziale, cioè rimanete nella parola, nella mia. Poi dirà rimanete nel mio amore, al capitolo 15, e questo, cioè la forza della parola di Gesù, perché è questo il punto di snodo, la parola di Gesù permette di conoscere la verità e la verità fa liberi. Pensando nel contesto delle capanne, cioè questo tema della libertà è un tema importantissimo, l'uscita dall'Egitto, la vittoria contro il faraone, l'alleanza, diciamo il termine della libertà dal padrone, il termine della schiavitù è il servizio di Dio al Sinai. Questo mi sembra il contesto di tutta questa festa, e Gesù aggiunge a questo elemento che è la sua parola, questo snodo che dà la libertà. Conoscerete la verità vi farà liberi, la verità come un qualche cosa che ha una sua dinamica, una sua forza. Dice al versetto 36: se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. Cioè, parola di Gesù, verità, sembrano richiamarsi uno con l'altro, sembrerebbero praticamente sinonimi. E questo aspetto di una necessità di rimanere, cioè è come se Gesù esortasse e richiamasse a una perseveranza, non sono fatti singoli. E io mi ero detto, il fatto che abbiano creduto a Lui, c'è differenza tra a Lui o in Lui, comunque il fatto che Lui si riferisca a qualcuno che ha già fatto un qualche passo per quanto relativo, a me sembrava rafforzare questo invito come anche un invito che rimane per il lettore. Io alla fine mi ero un po' staccato
dei problemi insolubili.
Sì, direttamente dall'uditorio, ma comunque c'è un'adesione a lui che non è garanzia di nulla, se non porta a una, se non matura in una perseveranza, un legame, una parola che strappa da una, un'altra schiavitù.
Anch'io propenderei per questa interpretazione, cioè, come diceva Scolastica, mi pare che sia un suggerimento di Marcheselli, cioè che adesso sta parlando con quelli che gli avevano mostrato un certo credito, che non erano ancora proprio, non lo so, però è un'ipotesi. Ah, certo. Comunque, le ipotesi sono tante. Allora, ma in questo senso io intendevo questa affermazione del versetto 34, in verità io vi dico, chiunque, secondo me l'accento è qui, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato, cioè un'affermazione generale mi pare che sia. L'uomo è peccatore, insomma, è quanto ha bisogno di essere, quindi lo schiavo ha bisogno di essere liberato nella misura in cui rimane schiavo del peccato, ecco. Ma chi è che fa liberi? Ecco, questa è la rivelazione, è il Figlio vi farà liberi. Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi per sempre. A me sembra, questo parallelo che è citato a margine della Bibbia di Gerusalemme, Galati 4, secondo me è una chiave di lettura molto forte, ecco. Parla appunto della donna libera, della schiava che viene mandata via. Dice al versetto 30 di Galati 4, dice, cosa dice la scrittura? Manda via la schiava e suo figlio, poiché il figlio della schiava non avrà eredità col figlio della donna libera. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà.
Rimane il problema posto da Giovanna all'inizio. Cos'è successo? Va bene, possiamo cercare di stabilire che grado di fede potevano avere. Come Gesù, cos'è successo nel frattempo? È Gesù che parla solo lui. Come può dire cercate di uccidermi? Scusate, ma se uno ha creduto cerca di ucciderlo? No, questo problema mi pare che rimanga nel testo. Nel frattempo, da quando il racconto dice che hanno creduto in lui, cosa è successo? C'è un ragionamento molto profondo che è la sostanza del brano di oggi che vorrei arrivare, ma c'è questo problema che rimane. È molto interessante qui, però non c'è il tempo per riferire vari, insomma, possibilità, però alla fine molte difficoltà del Vangelo di Giovanni, bisogna convincersi ormai, dipendono dalle varie edizioni del Vangelo. E quindi una lettura solo, piatta, diciamo, che riguarda tutto il tempo del ministero di Gesù, è una lettura che incontra difficoltà praticamente insuperabili, perché il Vangelo ha avuto, questo è facile stabilirlo. Qui abbiamo una situazione molto interessante, mi dovrebbe spiegare perché qui sono chiamati i giudei che hanno creduto in lui. Questa espressione è uno dei punti, no, nel Vangelo, molte volte sono le autorità, cioè c'è uno strato del Vangelo in cui le autorità non sono, non sono chiamati i giudei, sono chiamati i farisei, insomma i sacerdoti, va bene? Archierisse, eccetera, questi sono. Ma c'è anche altri testi in cui sono chiaramente le autorità, sono chiamati i giudei. E qui non è più il tempo del ministero di Gesù. Bisogna spiegare perché però le autorità sono chiamate i giudei. E molto probabilmente si riferisce a una situazione molto successiva, 50 anni dopo, 60 anni dopo, nei rapporti fra la comunità giovannea, intanto è andata avanti, o i varie comunità giovannee, e quelli che sono i capi, ma che ormai rappresentano una posizione ufficiale. molto legato a questo c'è un'altra parola. Se noi andiamo al capitolo 12, per esempio, al versetto 42, noi vediamo che anche lì si dice una cosa: molti credettero in lui, anche dei capi, ma non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga. È molto interessante. C'è un problema, comunque si voglia intendere, dell'espulsione dalla sinagoga. C'è una situazione successiva. Come facciamo a dire che è successiva? Lo dice il Vangelo. Capitolo 16, versetto 2, Gesù dice: vi cacceranno dalle sinagoghe. Al futuro. Il Gesù del capitolo 16 dice: vi cacceranno dalle sinagoghe. Invece qui, al capitolo 12, facendo una sintesi del ministero di Gesù, dice che avevano pure di essere cacciati. Capite? Non so se introduco il problema, non voglio. Cioè, il Vangelo stesso attesta che certi testi vanno letti in un contesto successivo. È lui stesso che lo dice, lo vedremo tra poco, al capitolo 9 del cieco nato. Quando l'evangelista osserva che i genitori avevano paura perché le autorità giudee avevano già stabilito, questo già è molto interessante, che se uno confessava Gesù come Messia veniva cacciato dalla sinagoga. Che è come dire, se volete capire Giovanni 9, dovete collocarlo in un momento in cui confessare Gesù come il Messia voleva dire essere cacciati dalla sinagoga. Chiaro? Non è al tempo di Gesù, perché il capitolo 16 dice, in bocca a Gesù, che è una cosa futura, vi cacceranno, non so se è chiaro. Cioè, il Vangelo stesso, se prendiamo questi segnali, mostra esplicitamente vari strati del Vangelo. Senza questa indagine è molto difficile risolvere un problema, o almeno affrontarlo, un problema come questo. È incomprensibile che uno che crede in Gesù, Gesù possa dire che lo sta per uccidere. Ma che fede è? Scusate, avrà un grado piccolo, ma uno che ha un grado piccolo di fede non è che vuole uccidere colui in cui crede. Quindi probabilmente qui Gesù, dicendo i giudei, non si rivolge a quelli che hanno creduto, si rivolge ai giudei che rappresentano ormai la maggioranza, diciamo, sono le autorità ma sono anche la posizione ufficiale del giudaismo, diciamo, o della sinagoga, per cui volete uccidermi, questo volete, pur parlando a quelli che credono in lui, questo volete non si riferisce esattamente a quelli che noi, si riferisce a coloro con cui stanno questi qui. Cioè abbiamo una situazione, come si vede anche al capitolo 12 che abbiamo appena citato, in cui c'è la comunità giovanea che crede in Gesù, ma ci sono dei discepoli di Gesù ancora dentro la sinagoga. Questo lo attesta più volte. E questi qui non escono dalla sinagoga perché, secondo l'evangelista almeno, amano più la gloria degli uomini di quella di Dio, cioè non vogliono essere cacciati dalla sinagoga, però credono in Gesù segretamente dentro la sinagoga. C'è questa situazione in questi testi, e qui probabilmente è così. È un testo, Gesù dice: voi volete uccidere, non intende dire che chi crede in lui vuole uccidere, intende dire che voi giudei, ecco, cioè, che non vuol dire gli ebrei, come sappiamo, volete uccidermi. Vabbè, detto questo, che non vorrei confondere ancora di più la vostra idea, la cosa fondamentale è quello che avete già detto, cioè la promessa di Gesù che conoscerete se persevererete nel discepolato, nel seguirmi, giungerete a conoscere la verità, è Dio, perché non conoscono Dio. Certo che conoscono Dio, lo dice anche Gesù, so che siete figli di Abramo, ma la conoscenza di Dio più profonda, che libera veramente dal peccato, che non sono solo i peccati personali qui. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo o il peccato di Israele. Non è solo la somma dei peccati, anche quello. Noi confermiamo con i nostri peccati il peccato del mondo. Ma il peccato del mondo o il peccato di Israele, come percepito in questi testi, non è solo la somma delle nostre debolezze, dei nostri peccati. È la schiavitù invincibile rispetto alla potenza del peccato. È il ragionamento che fa Gesù. Io lo so che voi siete nella casa, in questo senso siete liberi, siete figli di Abramo, siete liberi, ma siete liberi provvisoriamente, non siete ancora definitivamente liberi. Difatti voi aspettate ancora la redenzione, non è un'offesa. Voi siete liberi, non siamo mai stati schiavi di nessuno, non intende in senso politico, intendono in un senso spirituale. Chi è figlio di Abramo certamente è libero, però non è ancora libero in modo definitivo, dice Gesù. Se il figlio ha il diritto di stare nella casa in modo nativo, invece gli altri stanno nella casa provvisoriamente, anche gli schiavi sono nella casa. E voi siete in questa condizione. Se mi seguite diventerete veramente figli. Non nega che siano figli, ma dice, lo direte davvero, difatti, dice, sarete liberi davvero. È bellissima questa promessa in cui il figlio promette di liberare veramente dalla schiavitù del peccato e di porre l'uomo in una condizione di libertà. Noi potremmo chiederci in che condizione siamo, e noi, io penso che dovremmo dire che siamo stati liberati essendo figli. Questo è quello che insiste il Nuovo Testamento, ma questa liberazione non è completa, è un processo anche noi, no? O sbaglio? No, guardate male, è un processo. Difatti c'è sempre l'esortazione a liberarsi dal peccato, a godere del perdono continuo, e la vera libertà è quando ci sarà l'uomo nuovo completo.